Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Il Signore che guida i nostri cuori nell'amore e nella pazienza di Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Celebriamo questi santi misteri alla fine di un grande cammino, un cammino per voi di lettura del Vangelo di Matteo, per tutta la Chiesa e quindi anche per noi, la fine dell'anno liturgico con l'apertura all'Avvento, quindi è una Eucaristia conclusiva ma anche di slancio per riprendere il cammino per chi fosse stanco, per chi avesse sbagliato la strada, perché è possibile anche questo dopo un anno. Quindi chiediamo perdono un po' guardando le strade di quest'anno dove ci siamo infilati con i nostri peccati.
Dal Vangelo secondo Matteo, al capitolo 28, i versetti dal 16 alla fine del Vangelo. In quel tempo gli 11 discepoli andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si prostrarono, essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». Parola del Signore.
Perché è un Vangelo questo che è da tutte le parti, però è molto interessante, cioè dei battesimi, non finiamo più di leggere questo, certo, ma non finiamo più, facciamo. E quindi delle parole se ne possono dire finché si vuole, però mi piacerebbe capire per voi che avete fatto tutto il Vangelo cosa vogliono dire queste ultime parole. Quindi basta anche poco, ma mi piacerebbe vederlo nel suo contesto, perché è importantissimo questo. Ma di dire tre cose ce la faremo tutti, ecco. Però così ditele a conclusione, insomma.
Ecco, io collegherei un pochino il pericope di oggi con quanto abbiamo letto in passato. Ci siamo fermati sul confronto tra Cristo e Pilato, confronto nel quale si è dibattuto su che cosa significa che Cristo è re. All'inizio di questa pericope noi abbiamo, come dire, un chiarimento definitivo. Al versetto 18 Gesù dice: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra». In altre parole, questo significa che io sono re. Io sono re di ogni cosa. E il riferimento che vedete accanto è quello sicuramente a Daniele 7,14, in cui, parlando del Figlio dell'uomo, si dice: «Gli furono dati potere, gloria e regno, tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano». Questo discorso è ripreso da Gesù quando manda i suoi discepoli a fare discepoli tutti i popoli. Quindi lui non è solo il re dei giudei, non è solo il re di Israele, ma è il re di tutta la terra, il re non di un solo popolo, ma di tutti i popoli. Pensiamo un attimo anche a quello a cui si riferiva Don Franco prima, cioè questo è un brano che leggiamo sempre nei vari racconti nella celebrazione del battesimo, e il contenuto dell'invio è questo: fare discepoli di Cristo, tutti i popoli. Non discepoli propri, ma discepoli di Cristo. Quindi è un servizio che si presta al Signore, e battezzarli in questo nel nome del Padre, ecco, cosa significa nel nome? Mi sono fermato un attimo su quel, sul significato, perché noi possiamo pensare che questo nel nome del Padre e del Figlio sia con l'autorità, voglio dire con l'autorità del Padre e del Figlio, ma mi viene meglio da pensare che questo battesimo sia visto come un'unione, come una comunione proprio da Gesù stesso. Quindi mi verrebbe da pensare battezzandoli nell'amore del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, come dire in una unione totale, che appunto è quella che, come diceva appunto l'Apocalisse, è quella che dà il segno a ciascuno che ha ricevuto questo battesimo, e insegnando a conservare, ecco, ad osservare. E questo insegnamento mi fa pensare a quella che è un po' l'avventura degli apostoli, dei discepoli poi in generale, e cioè chiamati da Gesù, mandati una prima volta, mandati tra il popolo di Israele, e questa volta invece mandati nel mondo. E qual è questa avventura? Che i discepoli sicuramente hanno ascoltato, perché altrimenti Gesù non comanderebbe loro di annunciare, no? Però lui invia a battezzare e a insegnare delle persone che molto probabilmente avevano dei difetti, delle debolezze quando hanno incontrato Gesù, e probabilmente le hanno anche adesso. Non è che siano diventati, come dire, degli esseri speciali, degli uomini speciali. Poi è chiaro che nell'osservare la parola di Gesù e il comando di Gesù saranno investiti di Spirito Santo, ma in sé, voglio dire, sono ancora uomini con tutte le loro fragilità. E questi Gesù invia, questi uomini fragili.
Anch'io ho pensato alla profezia di Daniele 7, perché non è solo un'allusione, ma è una citazione esplicita. E mi è piaciuto quello che ha detto Don Franco all'inizio, cioè chi ha letto tutto il Vangelo di Matteo dovrebbe appunto... Sì, ci sono quei testi che sono... talmente usati che purtroppo se ne perde anche un po' il sapore a volte, cioè erano così belli prima che si leggessero tante volte, dopo leggerli tante volte. E io, pensando così all'inizio del Vangelo di Matteo, ecco, la genealogia è come se Gesù dicesse: sono io quel figlio d'uomo a cui è stato dato ogni potere, di cui parla il profeta Daniele, e, ed ecco apparire sulle nubi un figlio d'uomo, fu presentato a lui, che gli diede potere, gloria e regno. E però appunto uno si aspetta, come si aspettavano probabilmente i discepoli, che con questa autorità che gli viene data il mondo avrà una grande svolta e la sua potenza sarà visibile. Invece Gesù dice: sono con voi, non dice di più, non dice cambierò il mondo, ma dice sarò sempre con voi. Effettivamente anche Daniele, se si va avanti dopo la visione, dice che la bestia uccideva i santi dell'Altissimo. Poi dice: io intanto stavo a guardare, quel corno muoveva guerra ai santi e li vinceva, finché venne il vegliardo e fu resa giustizia ai santi dell'Altissimo, cioè finché tutti i nemici non siano posti sotto i suoi piedi. Ma comunque c'è questo lasso di tempo in cui a Cristo è data l'autorità, ma che ancora non si manifesta. Un'altra cosa che ho notato andando un po' indietro, mi ha colpito già da diversi giorni il fatto che Matteo sembra, con semplicità, le donne dicono riferiscono: andate in Galilea e là mi vedranno, e loro si presentano all'appuntamento. Sembra quasi che non ci sia tutto il dilemma che c'è negli altri Vangeli, Tommaso che non crede, che credono che sia un vaneggiamento. E qualche anno fa mi sembra che fosse stata suggerita una traduzione al versetto 17, però non l'ho segnata, quindi non sono più sicura e non so abbastanza il greco per dire. E quando lo videro, gli si prostrarono innanzi loro che avevano dubitato. Cioè, un trapassato. Loro avevano però dubitato. Ecco, e poi un'altra piccolissima cosa, giusto per tornare all'inizio del Vangelo. Vabbè, si riferisce alla pericope di ieri. L'altro dice: andate... dice le parole dell'angelo sono: vi precede in Galilea, è la stella che li precedeva, è la stessa parola. È bello questo, non l'avevo mai non mi ricordo che fosse mai stato detto.
Ma il Vangelo di Matteo è racchiuso proprio da questa parola: l'Emanuele, il Dio con noi, e Gesù che chiude il Vangelo con questa promessa: io sono con voi tutti i giorni fino al compimento del secolo. Mi sembra che proprio sia tutta la rivelazione dell'incarnazione, e il Dio con noi per rimanere con noi e per compiere tutto quello che poi anche i profeti avevano detto. Ecco qua Gesù dice: andate, fate miei discepoli tutte le genti, immergendole, battezzandole, immergendole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. I cantici del servo, almeno i primi due, sottolineano questa missione, questo scopo del servo del Signore. È troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe, ricondurre i superstiti di Israele. Io ti renderò luce delle nazioni perché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra. E mi sembra che queste due cose sono proprio la manifestazione del disegno del Padre. Che il Cristo sia il Dio con noi per radunare tutte le genti, per essere la luce di tutti i popoli.
Dei richiami all'inizio del Vangelo ce ne sarebbero tantissimi, proprio tantissimi. Quello che a me ha fatto un po' impressione in questa lettura della risurrezione è, come dire, mi sembra che ci sia un marchio di umiltà. E anche oggi, in cui pure dice appunto: mi è stato dato ogni potere, quindi si presenta appunto come il re, come il Signore, però non è descritto come ci si potrebbe aspettare del Signore risorto, quindi insomma grandioso, ecco. E già un po' lo faceva notare Giovanni, ma poi esempio l'angelo, no? Quando scende dal cielo è presentato vestito bianco, tutti hanno cioè le guardie hanno il terrore di lui, c'è il terremoto. Poi si presenta Gesù alle donne semplice ed è risorto anche lì. Quindi questa cosa appunto mi ha fatto molta impressione, perché in fondo anche all'inizio del Vangelo era così, no? Cioè mi sembra che forse, non so, tutto Matteo abbia questo stile. E allora mi è venuto, anche perché poi oggi invece dà questo mandato, no? E allora così ho associato una parola della lettera agli Efesini, quando dice che possiate comprendere, insomma, qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi credenti, secondo l'efficacia della sua forza che Dio manifestò in Cristo quando lo risuscitò dai morti. Ciò significa che appunto al momento della risurrezione c'è questa questa potenza incredibile di Dio, no? Che ora opera in chi crede. Però appunto leggendo questi Vangeli mi sembra che sia una potenza grandiosa ma anche umile, cioè la sua natura è questa, cioè non è che sia che schiacci le persone o i nemici o... E questo mi sembra che qui continui, cioè il proprio di Gesù anche risorto è una potenza umile. E questo a me ha fatto un'impressione, io non ci avevo mai, se è così, adesso chiediamo.
Adesso staremo a sentire.
Perché è potentissimo, ma rimane così, rimane l'agnello, rimane agnello. E quindi mi sembra che poi questo per noi possa voler dire moltissimo, perché la qualità è questa.
Ma io mi aggancio a quest'ultima cosa che diceva Anita, perché un po' era quello che aveva dominato anche me nella preghiera, e cioè questa potenza, questa exousia che è data a Gesù. Io non so, questa volta l'avevo sentita proprio come la potenza dell'amore, e la potenza dell'amore è così. E allora, ripensando anche un po' all'inizio del Vangelo, a me erano venute in mente le prime parole che ha detto Gesù: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. Questo regno dei cieli che Gesù è venuto a portare, a inaugurare, poi c'è stata tutta la sua vicenda, il suo insegnamento, il discorso della montagna, e in fondo come dire, la trama di tutto è proprio l'amore di Dio rivelato da Gesù. E quindi mi sembrava che appunto questa è sì questo potere universale che ha Gesù, ma è un potere tutto particolare, e quindi quando li manda così a fare discepoli, a fare entrare tutti in un certo senso in questo amore trinitario, perché poi dice, lo diceva Rodolfo all'inizio, battezzate nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quindi è con la sicurezza che lui sarà con loro tutti i giorni.
C'è una piccola perla nel libro di Matteo, che è solo di Matteo e credo che faccia proprio un arco tra il capitolo 11, che è solo di Matteo, e quest'ultima parte, e dove appunto Gesù fa questa rivelazione: mi compiaccio con te, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto queste cose nascoste ai sapienti e li hai rivelate ai piccoli. Ecco, stando un po' anche sulla linea degli ultimi interventi. E poi c'è questo appunto che fa un collegamento con l'ultima parte del Vangelo di oggi. Sì, o Padre, poiché tale è stato il tuo beneplacito, qual è stato il beneplacito del Padre verso il Figlio, questo disegno di grande umiltà, di grande sottomissione fino alla croce. E poi il 26, sì Padre, tutto mi è stato dato dal Padre mio, nessuno conosce il Figlio se non il Padre. Per me è stata una grande rivelazione, e Matteo solo la sottolinea, quindi mi sembrava importante, non è l'unica, sono state date però per me, ecco, questa linea di umiltà, di piccolezza della rivelazione ai piccoli che il Padre ha dato al Figlio e il Figlio ha dato a noi. Mi sembra, almeno per me, è stata una così un po' una linea che non si è spezzata, non c'è una soluzione di continuità. Ecco. E poi c'è questo: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi. Ecco, questo consola moltissimo.
Una parolina piccolissima riguardo a questa successione che mi ha fatto un po' riflettere certo punto di vista, perché dice nel versetto 19: andate dunque, fate discepoli battezzandoli, e dice, e insegnando loro a osservare. Uno penserebbe, prima si insegna a osservare, poi si battezza, invece no, qui c'è proprio il primato del Signore che si possessa del suo figlio, che lo fa diventare suo figlio, però dopo va vissuto questo dono, va vissuto quotidianamente, ed è per quello che dice, ecco, io sono con voi, perché da soli non potrebbero, senza il Signore, poter seguire veramente le sue parole. E nella giornata di ieri, che era Sant'Andrea, mi è piaciuto molto la pericope che si è letta, perché l'ho vista molto in rapporto con quella di oggi. Dice al capitolo 5, al versetto 19, sempre Matteo, dopo aver chiamato Pietro e Andrea, dice: venite dietro a me, e vi farò pescatori di uomini. Non venite con me, non venite dietro. Cioè, lui deve essere quello a cui noi dobbiamo guardare, con cui dobbiamo vivere, insomma, in un certo senso. Però è lui che è davanti e noi dobbiamo seguirlo.
Ma dico solo una parola, c'è questo brano, altre volte è stato definito come un brano conclusivo, riassuntivo di tutti i temi teologici che Matteo ha sviluppato lungo il Vangelo. Ma adesso volevo dire solo una parola su questo: ma essi però dubitarono. Hanno detto qui la nuova traduzione, e mi piace molto, ecco, che si prostrano ma dubitano. C'è questo dubbio che secondo me accompagna ciascuno, e ha accompagnato gli apostoli che dovevano essere i testimoni e che dovevano appunto trasmettere il Vangelo, battezzare, insegnare, però dubitano. Dubitarono e dubiteranno, e si dubiterà sempre, cioè, perché il cammino della Chiesa è solo nelle mani di Dio, è Lui che è con noi e nonostante i nostri dubbi va avanti. Perché c'è poi anche altre due volte, qui due o tre volte l'abbiamo trovato in Matteo, per esempio, quando Gesù cammina sulle acque, no? Che poi arriva la barca e tutti tremano di paura, gli dice: perché dubitate, uomini di poca fede? E poi di nuovo lo dice a Pietro, quando appunto cammina sulle acque e guarda le acque invece di guardare Gesù, e si sta sprofondando nell'acqua, e il Signore lo prende su e dice: perché hai dubitato, uomo di poca fede? Quindi c'è la poca fede, anche oggi è lo stesso verbo, e distasan, più che appunto là l'hanno tradotto uomini di poca fede, quindi siamo sempre degli uomini di poca fede, nonostante che tutti i giorni contempliamo le meraviglie del Signore, le viviamo e le sperimentiamo.
Io mi ero fermata su questo dubbio, perché lo sperimentiamo durante tutta la vita noi, e non solo noi, insomma, ecco, è uno dei punti che tutti i grandi uomini o i piccoli uomini affrontano nei confronti di Gesù. E quello che mi consola molto è questo: io sono con voi tutti i giorni, perché questo in un certo senso toglie moltissimo al dubbio. Cioè, malgrado il dubbio, c'è questa sicurezza.
Le mie piccole riflessioni vanno nel senso che avete detto voi in questo, state dicendo voi in questo momento. Pensiamo a questo io sono con voi, che è una parola molto bella, perché è una parola di consolazione, una parola che ci dà sicurezza, una parola però che potrebbe anche renderci un po' fieri e un po' così presuntuosi di avere uno che è con noi e quindi che ci dà un potere che era il suo potere e pertanto c'è il rischio di esercitare male o di vedere male la sua presenza in mezzo a noi. Dobbiamo sapere che non è una presenza statica. Io sono con voi. Ha detto, vi precedo in Galilea, non ha dato l'indirizzo. In Galilea, nel Cafarnao, nella casa di Pietro, o come io potrei dire, via Contessa Matilde 5, io sono con voi. Ma è una presenza, andiamo nel senso che dicevate voi prima, di uno che cammina, ecco, io lo intendo così. Questo io sono con voi non è come io ho un fazzoletto in tasca, anche il fazzoletto in tasca è come anche una statua può essere qui in chiesa, sono con voi, ma sono con voi come colui che vi precede, perché sono vivo. E la presenza del Signore è di uno che precede, che cammina e dove va? Va a far dono della sua vita. Il risorto è uno che fa memoria continuamente del dare la vita e quindi il potere che lui ci dà non è il potere solo di assolvere, il potere di comandare, è il potere di essere discepoli, di essere come lui persone amanti, ecco il potere che ci dà, è, come dicevate, è il potere dell'amore, nel senso che fare discepoli gli altri di Gesù vuol dire due cose, che io debbo sempre guardare Gesù che cammina, che dà la sua vita. La gente deve guardare me, che guardo Gesù, e la gente si farà discepola di Gesù e non mia, a partire dall'immersione che è il battesimo. Sì, questo non avviene attraverso un insegnamento. Uno le lasagne le sa fare quando vede la mamma che fa sempre le lasagne, quindi dopo le fa anche lui nel modo giusto. E quindi è molto bello unire questo io sono con voi, che può essere e che è, alla luce di tutta la scrittura, una presenza rassicurante, consolante, non temere, io sono con te. E quindi tu adesso puoi fare tante cose. No, io sono con te e le faccio con te. Io sono uno con te che dà continuamente la vita. Gesù non sta in Galilea, Gesù precede in Galilea, precede, cioè sta davanti, il risorto ci sta davanti. Quindi è molto bello vedere questo potere, non in senso di potere, basta. Perché l'abbiamo un po' inteso così, noi soprattutto a scuola di teologia, i poteri, abbiamo tre poteri, non so, non ricordo più quanti ne abbiamo. Il potere di santificare, il potere di non so che cosa. Abbiamo il potere di dare la vita. Questo è il potere che lui ci ha trasmesso. Pietro ha detto, anch'io morirò. No, tu non ce la fai. Non ce la fai, non puoi essere mio discepolo se io prima non muoio per te e se non sono con lo Spirito Santo in te a darti questa possibilità. E quindi è un potere bellissimo che non schiaccia nessuno, è un potere, mi piace molto questo, perché la parola ci può anche un po' ringaluzzire, è vero, mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra, dopo noi diviene in mente il triregno del Papa, che abbiamo il potere, tutti i poteri, quindi tutti devono dire scusi, sa. No, tu hai il potere di dare, di morire, hai il potere di morire. E così facendo tutti seguiranno il Signore e anche loro a loro volta daranno questa testimonianza. Ecco. Bene, salutiamo Matteo, che ci ha detto tante cose. Io sto facendo Luca, ma ho sbagliato i conti, adesso sta morendo anche, non lo so dov'è. Oggi c'era Luca 15, quindi c'era proprio i due figli, quindi avevamo questo papà che abbraccia, che vede, che si alza, che corre incontro, che si getta al collo, sul collo, e poi lo bacia. Quando era ancora lontano, Dio lo fa che noi siamo lontani, non lo fa dopo che noi abbiamo detto ho peccato contro di te, lo fa prima. Dio ama a prescindere. E questo è il potere, in fondo. Io vi do questo potere che gli uomini non hanno.